quotidiane per far sì che non ci vogliano attualmente 35 minuti di tempo, perché quando era il mese scorso uscito il servizio su Far West con la giornalista avevamo cronometrato 35 minuti in condizioni di traffico ottimali, perché era giovedì santo di Pasqua e quindi non c'erano di scuole. Dovreste valutare almeno in una fascia mattutina e al pomeriggio, compatibilmente con le questioni di bilancio, di utilizzare alcuni vettori, non tutti ovviamente, con poche fermate, il vecchio celere, per ottimizzare i tempi di percorrenza e far sì che i tempi di percorrenza siano umani e accettabili. Perché oggi, al giorno d'oggi, andare nell'entroterra, andare a Bargagli, ci vogliono 40 minuti e si fa prima andare a Bargagli che andare a Molassana. È constatato, poi lo proverò anche questa sera, perché quando poi vado a casa, essendo residente a Bargagli, prenderò il mezzo di trasporto pubblico e indicativamente il tempo sarà quello. Quindi una soluzione, una possibile soluzione che voglio condividere con tutta l'Aula, con la Giunta, con esperti, eccetera, potrebbe essere questa, indipendentemente dalla scelta politica che prenderete, perché in ogni caso qualunque scelta politica prenderete richiederà qualche anno, è fisiologico. E concludo dicendo questo. Lo Skymetro secondo me sarebbe stata la soluzione, perché indipendentemente la Val Bisagno è l'unica valle a non avere una linea ferroviaria. Di linea ferroviaria mi sono letto il programma elettorale della dottoressa Salis, parlava di linea ferroviaria non impattante in Val Bisagno. Inevitabilmente, se qualunque scelta politica vorrà essere presa, ci sarà un trade-off. L'impatto, qualunque infrastruttura, ci sarà. Però il vantaggio di avere una linea ferroviaria, che sia metropolitana, treno, lo dico proprio alla fine, è far sì che in bassa Val Bisagno, che è vero che l'impatto maggiore è lì, perché loro, chi risiede in bassa Val Bisagno, avrebbe solamente un'infrastruttura sopra, però in termini di emissioni di inquinamento acustico, atmosferico, di CO2, la valle è come una valanga. Il maggiore inquinamento è in bassa Val Bisagno. Quindi chi risiede in bassa Val Bisagno, è vero che potrebbe avere un impatto visivo, però ci sono in moltissime città del mondo infrastrutture sopraelevate, cabinovie o metropolitane sopraelevate, però pensate che lì il fulcro del risparmio e del miglioramento della qualità ambientale. E chiudo velocissimamente dicendo che in Val Bisagno si parlava di linea ferroviaria da fine 1800, perché sarebbe dovuta realizzare la linea ferroviaria Genova-Piacenza. Non è stato fatto, concludo Presidente, non è stato fatto perché all'epoca mancavano le risorse, fine 1800 mancavano le risorse, e come dire, chiudo, la maggiore esternalità positiva della non realizzazione di quella linea, di quella rete ferroviaria, è stata la nascita di Frank Sinatra, perché la mamma di Frank Sinatra risiedeva a Lumarzo. Concludo. E quindi grazie. Non nascerà un altro Frank Sinatra. Grazie.
Grazie a lei. Lascerei la parola all'esperto di Vince Genova, Uremassi, che saluto, ex collega, prego.
Grazie Presidente, un caro saluto anche a te. Allora, intanto ringrazio il professor Coppola, ringrazio di questo dibattito, di questa commissione, perché è necessario proprio affrontare lo studio della mobilità della Val Bisagno. Io in tanti anni, anche all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova, di cui sono stato consigliere per 10 anni, abbiamo sempre affrontato i problemi di mobilità, compresi anche in speciali commissioni, comprese anche la questione del Val Bisagno, di cui abbiamo visto tantissimi studi, progetti, presentazioni, e sono ormai più di 30 anni che vengono presentate possibili soluzioni per la mobilità in Val Bisagno. Non è andata una in porto. Io ritengo che questo studio benché preparato, abbia, non sia a livello ingegneristico, non abbia quelle diciamo particolarità tali da poter togliere dei dubbi che tutti noi in Valbisagno abbiamo. Non chiarisce alcuni aspetti, non chiarisce alcune situazioni. Prima di tutto volevo sottolineare il fatto che non esiste soltanto Molassana, Struppa, Staglieno, ma esistono anche i paesi dell'entroterra. Sono importanti i comuni, la sindaca è anche responsabile della città metropolitana e quindi occorre considerare anche i flussi che arrivano dall'entroterra. Per cui al terminal, che noi non dovrebbe essere Molassana ma dovrebbe essere Struppa, possono arrivare tantissime la corriere ed ecco lì che improvvisamente a prendere la cabinovia ci sono 30-40 persone. Quindi anche questi tempi di attesa ci possono essere. Quindi da questo punto di vista ci sono dei momenti che sono le corriere vuote, ma ci sono anche delle corriere più dei trasporti, dei pullman più frequentati. Soprattutto dagli studenti, nei momenti di scuola, ecco perché gli studenti se usano questo mezzo, sì che purtroppo la popolazione scolastica va diminuendo, però comunque gli orari delle scuole sono sempre gli stessi e quindi ci possono essere dei momenti dove ci può essere anche l'intasamento alle stazioni. Quindi io direi che mancano magari uno studio più approfondito da questo punto di vista. Quindi è stato ricordato che esisteva una proposta di una funivia diversa da una cabinovia, fatta da dei colleghi ingegneri e architetti con l'Università di Genova, presentata il 17 febbraio del 2015, 11 anni fa, che aveva c'era un trasporto di circa 3.000 persone all'ora, si prevedeva in quel tempo. E anche quella proposta era stata scartata dalla loro giunta, c'era mi sembra il sindaco Doria, era stata scartata perché ritenuta impattante. Ma anche questa, secondo la mia opinione, può essere considerata impattante perché comunque ci sono 50 piloni che attraversano la valle. Per quanto riguarda, cioè è chiaro che ci sia ispirato alla cabinovia che c'è a Parigi, però applicarla in Valbisagno le condizioni sono nettamente diverse. Professor Coppola, lei ha preso, anche perché sono i dati, ha preso un dato che è quello di Certosa. In Valbisagno il flusso del vento e soprattutto anche la diversità che si possono creare temporali improvvisi. Non, guardi, due settimane fa a Molassana c'era un temporale fortissimo, andavi giù a Brignole, c'era sole, tanto per dire come stanno le cose. Quindi ci sono situazioni che dire che soltanto due volte all'anno la cabinovia può stare ferma, io direi che non è un dato su cui possiamo appoggiarci. Secondo me, considerando anche chi abita in Valbisagno, non sono due giorni, potrebbero essere anche di più da questo punto di vista. Quindi, il vento su una cabinovia di questo tipo, che poi c'è da vedere se è monofune, bifune o trifune, è superiore già dai 40 ai 70 km orari, non è chiarito se non è chiaro se chi sta sopra può subire delle possibili oscillazioni e se quindi di conseguenza può essere, diciamo, avvertire un senso di pericolo al di sopra di queste cabine. Lei poi ha citato giustamente perché è una specie, spezzone, è un trasporto a spezzoni perché esistono, bisogna seguire il percorso del fiume, questo è importante. Non viene chiarito se per caso si prevede
se la funivia è, penso che sia un unico blocco, non siano da cambiare a un certo punto linee, ecco, da quel punto di vista. Penso questa è una cosa importante che volevo chiederle. L'altra cosa, i piloni, 50 piloni. 50 piloni vuol dire avere anche i basamenti. Quindi bisogna fare anche dei basamenti che nel caso di un pilone di 40 metri vanno sotto parecchio. Quindi anche quello non è un qualcosa che può essere, bisogna progettarlo bene e bisogna realmente fare dei calcoli approfonditi per capire queste cose, per una sicurezza da questo punto di vista. Io lo chiedo, essendo i colleghi ingegneri che fanno ingegneri civili che fanno affrontano queste situazioni, ci vanno piano, ci stanno molto attenti a queste cose, anche perché poi bisogna tener conto anche dell'effetto del vento, perché il vento rappresenta delle forze non da poco. Le stazioni, diciamo ancora una cosa sui piloni, l'impatto ambientale, mi scusi, c'è. Esiste l'impatto ambientale, come esiste anche l'impatto ambientale di una che lei ha detto passa sopra gli edifici, però in ogni caso passa anche sopra strade e percorsi dove la gente si trova sotto il passaggio delle cabine. Ora, questo è da vedere, però potrebbe succedere che passi anche sopra un edificio. In questo caso avete previsto che ci degli impalcati che di protezione, perché anche in questo caso qua bisogna tenerne conto, non succederà mai, auguriamoci che non succeda mai niente, però gli impalcati di protezione sopra una strada o sopra un'abitazione dove passano le cabine. Anche sulle stazioni, le stazioni forse bisognerebbe definirle meglio, perché per esempio su quella dei marmisti è un'occasione per riqualificare la zona, però bisogna tenere conto anche di un fatto che c'è un'uscita autostrade, quindi ci sono dei vincoli tecnici, vincoli dall'autostrada, imposti dall'autostrada, e soprattutto c'è anche un cimitero. Lei sa benissimo che ci sono anche vincoli cimiteriali nelle costruzioni da questo punto di vista. Poi, dove vengono messe anche queste stazioni, per esempio su Corso Galliera, sembra che i giardini Mirolli potrebbero essere cancellati da questo punto di vista. Quindi sarebbe da capire anche che impatto abbiamo dal punto di vista di urbanistico dove vengono collocate queste stazioni qua. In ogni caso lo skymetro provocava, passando davanti alle case, provocava un abbassamento del valore degli immobili ed era antiestetico, non vorrei che la stessa cosa accadesse anche da questo punto di vista. Quindi lo dico. Il rumore. Noi sappiamo che esiste, c'è un rumore che è il famoso clac 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 quando passa la cabina sui piloni. Questo può essere ammortizzato, ma se passa una cabina ogni 30 secondi per tutto il giorno, beh, forse chi abita lì vicino potrebbe avere qualche problema. L'accessibilità, anch'io, l'ha detto i colleghi, ho molti dubbi che i costi siano quelli che sono stati previsti, 140 milioni di euro, 160. Secondo me ci sono 6,5 chilometri, 7, i costi raggiungono i 210, se non anche i 215 milioni di euro. E i costi di manutenzione sono nettamente più alti, perché si prende l'esempio di quelli di Parigi, e qui abbiamo una distanza molto più lunga di percorso, quindi anche i costi secondo me dovrebbero essere rivisti più in modo più approfondito. Grazie.
Grazie a lei. Lascerei la parola a Apicella, esperto Fratelli d'Italia. Prego.
Sì, grazie Presidente. Io parlo come residente anche della Val Bisagno, quanto sono nato, ci vivo, ci ho lavorato e ho fatto anche consigliere. Parto da delle considerazioni. Dalla presentazione dell'ipotesi di progetto si sono sollevati cittadini di tutta l'area, sia dalla media e sia dalla bassa Val Bisagno, dicendo un no alla Gabbinovia. Un no che ha superato di gran lunga il no che si è detto per la Sky Metro. Infatti si può notare che non c'è neanche un comitato per il sì alla Sky Metro. L'ha detto anche Ragazzoni, l'hanno detto anche gli uditi. Sì, non c'è un comitato per il sì alla Gabbinovia, scusate, per il sì alla Gabbinovia. Perciò si può denotare che una partecipazione dei cittadini non c'è stata, non c'è stato neanche, diciamo, delle spiegazioni, e comunque quelle poche che si sono prese dalla presentazione hanno dato un parere negativo da parte dei cittadini. Dopodiché la Val Bisagno aspettava da anni, da decenni, un trasporto pubblico, no, su ferro. E faccio una precisazione: la Sky Metro era per un trasporto di massa e quattro assi era per un trasporto capillare, così è stato detto, non viceversa. Cioè, quattro assi che hanno una fermata ogni 250 metri non può essere un trasporto di massa, è un trasporto capillare. La Sky Metro partiva da Prato, cioè il progetto definitivo ultimo doveva essere Brignole-Prato, Prato-Brignole, il primo troncone doveva finire a Molassana. Comunque qualsiasi progetto che si prevede per la Val Bisagno deve congiungere Prato a Brignole, non si deve interporre a metà percorso, perché sennò non serve a tutta la Val Bisagno, serve a una parte della Val Bisagno. Anche perché, facendo i calcoli e prendendo anche i residenti dell'entroterra, il pullman, l'ATP che parte da Toriglia e arriva a Brignole percorre 19 chilometri, e da Brignole a Prato sono 9 chilometri. Perciò noi potremmo, realizzando un trasporto pubblico da Brignole a Prato, dimezzare il percorso dell'ATP che va da Toriglia a Brignole, facendo fermare l'ATP a Prato e raddoppiando le corse, almeno non proprio raddoppiando, però aumentando le corse da Prato a Toriglia. Raddoppiando le corse si incentiva l'utilizzo del trasporto extraurbano e si decentiva l'uso del veicolo. Perciò questa è un'altra ipotesi che bisogna fare. Bisogna prendere in considerazione tutti gli utenti, sia della città, sia dell'entroterra, di Gattorna, di Lomarzo, di Bargalli, di Toriglia e anche oltre Toriglia. Dopodiché, la Val Bisagno ha una viabilità molto congestionata e delicata. Noi dobbiamo anche pensare che in Val Bisagno circolano mezzi di lavoro, oltre che chi si... perché gli orari di punta sono due le fasi, dalle 7 alle 9 e dopo c'è la sera del rientro che parte dalle 17-18 fino alle 20-20-30. Però durante la giornata invece circolano parecchi utenti, parecchi residenti, parecchi attività commerciali, hanno bisogno di venire riforniti della merce, perciò anche i piccoli camioncini devono girare e poter avere l'accesso a tutte le vie, e hanno bisogno di parcheggi, hanno bisogno di strade percorribili e non intasate, cosa che la Gabbinovia non elimina questa criticità, perché partendo da Brignole fino a Molassana tutto l'entroterra viene lasciato a se stesso. Perciò bisogna fare il calcolo sugli utenti, anche di tutti gli utenti dell'entroterra, per far sì che gli utenti dell'entroterra lasciano la macchina a Prato Perciò la struttura deve arrivare fino a Prato. Perciò la Gabinovia non risolve il problema della viabilità, non lo risolve neanche, diciamo, in parte i quattro assi, anzi forse i quattro assi sarebbe un pochettino da rivedere un attimino. E dopo cosa devo dire ancora? Dopo, ecco, niente. L'unica soluzione è far sì che si crei un qualcosa che possa consentire la realizzazione di un trasporto pubblico che non vada a intaccare la viabilità ordinaria e che migliori la viabilità ordinaria, facendo sì che si può circolare meglio e si inquina anche di meno, perché lasciando parcheggi e le strade attualmente che ci sono, senza stare senza restringimenti, senza vincoli e senza spostare i percorsi attualmente esistenti ad oggi. Niente, io concludo qui, penso di aver detto un po' tutto quello che dovevo dire, perché prima sia gli auditi sia gli altri esperti hanno già detto abbastanza. E niente, ringrazio.
Grazie a lei. Lascerei la parola al professor Coppola per rispondere a questo giro di domande. Prego.
Grazie
mille.
Allora, innanzitutto grazie per le sollecitazioni. Io, insomma, sono uno che è un ingegnere dei trasporti e sì, un tecnico, ma è uno che è abituato ad avere a che fare con progetti che hanno un grande impatto sul territorio, quindi sono progetti che non nascono dalla tecnica, nascono anche dalla tecnica, ma nascono anche molto da valutazioni che tengono conto di quello che è l'impatto sulle persone, no? Quindi molte considerazioni che sono state fatte oggi, io le ho annotate, di molte di esse ne abbiamo già tenuto conto quando abbiamo iniziato a ragionare di questo progetto della funivia, ma quando abbiamo iniziato ad analizzare la mobilità in Val Bisagno. È evidente che, insomma, alcuni aspetti, ecco, non sono stati ancora pienamente colti e quindi è opportuno fare il percorso partecipato. Ecco, il percorso partecipato è una cosa che io rispondo prima ai rappresentanti dei comitati e poi ovviamente darò risposta anche ad alcune questioni tecniche. Il percorso partecipato che è stato chiamato in ballo, penso, in quasi tutti gli interventi degli auditi, ma è esattamente quello che è stato avviato. E il percorso partecipato, attenzione, è, diciamo, qualcosa, è stato anche citato lo stakeholder engagement, sono stati citati i processi bottom up.
Scusi professore, chiederei un pochino di silenzio perché c'è comunque il brusio e non si riesce a sentire bene. Grazie.
Dicevo, il percorso partecipato, ce ne sono di diverse modalità e mi sembra che oggi, anche dalle parole della sindaca, sia emerso con chiarezza che questo studio è uno studio che vuole alimentare un percorso partecipato. Quello che si sta cercando di capire e che, insomma, sarà chiarito nelle prossime settimane sono piuttosto le modalità, le forme con cui questa partecipazione avverrà. Punto primo. Percorso partecipato quindi è, io lo definirei, un'invariante, e anche il fatto che noi abbiamo già avviato un'interlocuzione con alcuni tecnici, ne è una dimostrazione, perché ora non voglio farvi appunto perdere tempo con nozioni teoriche su come possono essere fatti i percorsi partecipati, tanto più che qui a Genova, cioè, diciamo, Genova è stata la patria di uno dei maestri della partecipazione, che era Luigi Bobbio, no? Che appunto è stato, io lo considero anche uno dei miei maestri, corretto? Era genovese ed è stato, diciamo, uno degli ispiratori di questi processi. Allora ce ne possono essere diversi. Quello che noi abbiamo già avviato è un percorso tecnico, quindi un percorso partecipato tra tecnici, in cui si affrontano questioni che ovviamente non sono accessibili a tutti. Però ce ne sarà un altro che è stato appunto oggi annunciato, che è il percorso con i cittadini. I piani sono un po' diversi, ma entrambi i processi richiedono una conoscenza di base. Non si può iniziare un percorso partecipato senza degli elementi di conoscenza quantitativi condivisi. Allora, la conoscenza degli individui, delle persone che vivono il territorio è fondamentale, lo voglio dire, ed è per questo che oggi vi ringrazio e vi ho ascoltato e ho annotato le vostre osservazioni con molta attenzione. Ma è anche importante che questa conoscenza trovi un momento di sintesi in indicatori, dati, analisi, altrimenti è il caos, altrimenti non ci può essere un confronto. E faccio alcuni esempi. Il discorso del BRT, il discorso del tram che c'era, il discorso della domanda inespressa, sono tutti temi fondamentali, però alcune scelte e alcuni elementi sono dei punti di partenza. Non si possono rimettere in discussione scelte che sono state fatte anche decenni fa. Mi riferisco per esempio a chi ha ricordato, e lo conosco bene perché ho studiato e ho letto tanto anche del passato della Val Bisagno, che in Val Bisagno c'era un tram. Ho visto le foto, ho visto le documentazioni. E la storia è andata in un'altra direzione. E non è che possiamo ritornare a 15 anni fa. Così come in un passato più recente, si è scelto il progetto dei quattro assi. Ora, capisco che possa non piacere e sono convinto che ci siano degli elementi di perfezionamento, di miglioramento. È questo su cui possiamo ragionare. Ma dire no, ripartiamo da zero, e non è possibile. E questi sono alcuni punti fermi su cui bisogna ragionare. E il percorso partecipato vuole proprio, diciamo, assecondare questi ragionamenti, vuole appunto, immagino, creerà, così come sul lato tecnico abbiamo fatto, dei tavoli di approfondimento su ciascuna delle questioni. Ecco, una cosa che volevo sottolineare è una parola che mi sono segnato in grande sul quaderno, è rispetto, che è stata evocata da qualcuno. Noi abbiamo un grande rispetto e abbiamo avuto un grande rispetto nel proporre questa soluzione alla sindaca, alla maggioranza, a voi, alla città di Genova, vorrei dire, e siamo convinti che è una soluzione che possa, integrata nel sistema, essere rispondente a certi bisogni di mobilità. Ovviamente non è che la soluzione si rivolge a tutti, ma è una soluzione che integra quello che già c'è. Ma soprattutto una cosa che forse è che mi colpisce come non venga colta, lo ribadiremo durante il percorso partecipato con il team del mio gruppo, con gli esperti del mio team di lavoro che si sono occupati di questi temi, è il rispetto e il desiderio, la volontà di calare questo progetto su una realtà che, come è stato messo in evidenza, è una realtà che ha dei bisogni di riqualificazione più generale, no? Di inversione di certi processi di invecchiamento, di spopolamento, di basso sviluppo, poche opportunità di sviluppo economico. Quindi non capisco come appunto non si riesca a cogliere che, oltre che a essere una soluzione di trasporto che velocizza certe relazioni origine e destinazione, sia una grande occasione per il territorio per riqualificare delle aree. Allora, io non ho parlato di riqualificazione di Corso Galliera, no? Corso Galliera l'ho fatta molte volte a piedi ed è una passeggiata bellissima. Quello che dico è che oggi Corso Galliera, cioè quello che dico è che Corso Galliera potrebbe essere anche più fruibile nella sua bellezza, nel suo viale alberato lungo il Bisagno, riducendo la velocità delle auto, riorganizzando la sosta tra gli alberi. Quindi creando effettivamente dei percorsi fruibili ai pedoni. E quella stazione di Sardegna crea di fatto un ostacolo al flusso di auto a senso unico che da via Cagliari sfrecciano verso l'area di Brignole, non lo bloccano, no? Diciamo moderano, partendo dall'infrastruttura, la velocità. Il concetto della città dei 30 chilometri messo in pratica su un viale che potrebbe essere fruito meglio dai pedoni e dalla città. Quindi non è una rigenerazione. I palazzi di Corso Galliera sono palazzi di pregio ed è la ragione per cui proprio a Corso Galliera la stazione l'abbiamo pensata in quel modo e non sopraelevata, proprio per non andare a impattare con i due palazzi che si trovano nei pressi di via Cagliari, che danno sui giardini. Staglieno è sicuramente, la stazione di Staglieno è sicuramente un'occasione di qualificazione, nel rispetto del casello, certamente, dell'uscita del casello di Genova Est. Io ci sono passato per, devo dire, i vicoli, per le strade di Staglieno e c'è un grande potenziale anche perché ci troviamo di fronte a diciamo, un elemento di pregio della valle, che è il cimitero monumentale, sul quale non sorvoliamo e quindi non andiamo sopra ma ci teniamo a distanza, e per il quale abbiamo riproposto una stazione che è un'occasione per riqualificare un'area molto disordinata, ricollocando le stazioni, ricollocando, non sgomberando, lo ribadisco. Poi le stazioni come opportunità di sviluppo per il territorio, opportunità per invertire quei flussi monodirezionali da quartiere dormitorio verso la città, ma invertire dei flussi creando delle opportunità sul territorio, la cittadella dello sport. Quindi la stazione di Sciorba per creare un volano verso appunto quell'area, perché no uno studentato? Ecco, la funivia velocizza il collegamento da quella media valle, da Sciorba a Brignole sarebbero 15 minuti, 15 minuti. È un regolare, senza attesa. È un collegamento col nodo della città, col nodo più importante di trasporto della città, che permetterebbe uno sviluppo di quell'area, anche residenziale, oltre che. Quindi l'elemento su cui invito tutti, poi avremo modo di riparlarne, però su cui invito tutti a riflettere e di guardare questo progetto, questa proposta della funivia, come un elemento di un'opportunità di riqualificare, di rilanciare un territorio, che è proprio quello che mi sembrava venisse appunto da molti degli interventi dei comitati che hanno parlato. Vengo un attimo agli esperti. Allora, innanzitutto noi abbiamo già avviato il percorso partecipato con gli esperti, quindi sicuramente vi invito ad unirvi a questi gruppi. Ci sono appunto i presidenti Ivaldi e Passadore che hanno fornito direttamente nel documento che veniva mostrato prima, quello con la data del 28 marzo, c'è il mio indirizzo email, in copia potete scrivere anche direttamente a me. Noi siamo passati attraverso le presidenze di municipio semplicemente per avere un canale più ordinato, se vogliamo, però possiamo anche procedere direttamente con un'email in bilaterale. Allora, il prossimo incontro, in particolare quello del 27 maggio che veniva e che è stato appunto annunciato, riguarderà proprio la funivia. E quindi in quell'occasione, con i tecnici che hanno fatto il progetto della funivia, si potranno fare alcuni approfondimenti che sono stati citati, in particolare di che tipo di sistema si tratta, bifune, monofune, quali sono le proposte di soluzione tecnologica che sono sul tavolo. Vi ripeto, noi non abbiamo già il progetto, abbiamo un range di opportunità, un range di possibilità che poi il progetto di fattibilità, anche con il contributo che verrà da questi incontri tecnici, potrà arricchire e che porterà poi a una decisione anche sul sistema tecnologico. Chiarirà il metodo con cui, parametrico, con cui abbiamo stimato i costi. Ma guardate, un metodo parametrico non è un metodo che si basa sul, come è stato detto, mi dispiace, e lei ha esordito dicendo non sono un ingegnere, però poi ha presentato un'analisi da ingegnere, però insomma dobbiamo stare attenti, quindi la invito a partecipare all'incontro del 27 e confrontarsi con noi, con gli altri tecnici che hanno fatto una stima parametrica dei costi. Non è che perché a Parigi è costato 138 milioni, 36 chilometri e mezzo, la stessa cosa deve, perché potrei dire che in Australia, a Melbourne, 8 chilometri, quindi un chilometro e mezzo in più, è costato 210. Quindi non è esattamente così che si calcola per via parametrica il costo di una funivia, anche perché non si tratta di una infrastruttura che ha uno sviluppo e quindi un costo proporzionato alla lunghezza, ma è una infrastruttura il cui costo è soprattutto nelle stazioni, nel numero di piloni, che come abbiamo visto possono essere distanziati in range che vanno dai 100 metri fino ai 400. Quindi confrontiamoci e capiamo se abbiamo fatto un errore, rettifichiamo. La velocità, anche sul tempi di percorrenza. Ci sono cabine che viaggiano a 5 metri al secondo, come quelle di Parigi, ci sono cabine che arrivano fino a 6,5 metri al secondo. La ragione per cui Parigi impiega di più, e quindi la scelta della cabina di Parigi è più lenta, è anche la ragione per cui a Parigi tengono aperta la cabinovia anche sopra i 70 km di vento e la chiudono quando il vento arriva a 90 km all'ora. Quindi c'è un trade-off, ci sono delle valutazioni che sono tecniche tra tutti i fattori in gioco e i tecnici non possono dire a Parigi hanno fatto 90 chilometri, facciamo anche noi 90 chilometri, a Parigi va 5 metri al secondo, anche da noi va 5 metri al secondo. No, lo studio tecnico analizza il contesto, confronta diverse opzioni e poi sceglie. Noi per il momento abbiamo proposto una soluzione che rispetto a quello che è il panorama delle tecnologie sul mercato, confrontandoci anche con i costruttori, ci siamo spinti anche un poco oltre, diciamo, il perimetro dello studio e abbiamo sottoposto le nostre opzioni anche ai costruttori, tutti, il mercato non è così ampio. Anche analizzando soluzioni molto innovative di cabine semoventi, cioè di cabine dotate di un motore a bordo, con aria condizionata, come chiedeva qualcuno, con arresto in stazione. C'è questa tecnologia ed è una tecnologia che è in uso. In Svizzera ne hanno realizzato da poco una. Quindi questo è tutto quello di cui il progetto di fattibilità si dovrà occupare per arrivare a una scelta. Però gli input e anche il, diciamo, rispetto, questa volta per la tecnica, è una condizione, è un punto di partenza. Perché quando si fanno discorsi tecnici, appunto, si fanno analisi quantitative e arrivo al tema della domanda. Allora, mi complimento per il premio e sono sicuro che, diciamo, le osservazioni che sono state fatte in buona fede, però sulla base di dati che il nostro studio ha dimostrato, dati non corretti. Mi dispiace dirlo, ma io ho letto anche commenti sulla stampa di colleghi autorevoli che ancora o comunque richiamavano le previsioni che sono state richiamate oggi di flussi in Val Bisagno di 4.500 passeggeri all'ora nell'ora di punta. Okay? Allora, questo è un dato che il nostro studio smentisce. Lo voglio dire con chiarezza, ovviamente me ne assumo tutta la responsabilità, sono pronto a dimostrare con le analisi che abbiamo fatto, mettere a disposizione i modelli, ci siamo confrontati, lo posso dire, con AMT, abbiamo fatto un'indagine sul campo con AMT per valutare i modelli, ci siamo confrontati, penso che con Autostrade per l'Italia, che sta realizzando un modello di simulazione per la città, che è un modello per la città, quindi meno aggregato del nostro in Val Bisagno, ma i cui risultati dimostrano che arrivano allo stesso risultato. Quindi non parliamo più di 4.500 e non lo usiamo più per fare poi analisi comparative, perché è chiaro che se uno dice 4.500 poi arriva un BRT che è stracarico al 98%. Il risultato è un altro, posso pure scendere nel dettaglio perché questo è un tema che abbiamo già affrontato nel primo incontro con gli esperti che c'è stato il 12 maggio, ma posso anche richiamarlo. Il dato di traffico, il flusso massimo che nello scenario futuro noi prevediamo per complessivamente la Val Bisagno è dell'ordine dei 2.000 passeggeri, 1.900 per la precisione, allora per direzione, nella sezione di massimo carico che è proprio la sezione. Poi voglio dire una cosa su Sant'Agata che mi stava sfuggendo. Quei 1.900 si ripartiscono ovviamente a seconda delle origini e destinazioni. Io avevo mostrato il diagramma di carico solo della funivia, ma ci stanno diagrammi di carico per tutte le linee di cui abbiamo simulato si ripartiscono nella misura del 56% sulla funivia e del 44% sulla asse Val Bisagno Foce Prato. Okay? Quindi il 44% di 1.900 dà un risultato che rispetto alla capacità è molto inferiore, cioè è molto inferiore al 60%. Okay? Questo per chiarire il tema della domanda. E vengo un'altra cosa, sempre sulla domanda. Si è parlato di area metropolitana, si è parlato di territori e di struppa, ma certo che ne abbiamo tenuto conto. Non è che uno studio sulla Val Bisagno si ferma a Molassana e non guarda Prato, Struppa, non guarda tutto il territorio dell'area metropolitana. Il nostro modello include tutta l'area di simulazione, include tutta l'area metropolitana. Il prolungamento fino a Prato lo abbiamo escluso, l'abbiamo inserito come opzione, ma lo abbiamo escluso perché a un certo punto ci sarà qualcuno che chiederà il conto e questo qualcuno è il Ministero che chiederà le analisi costi-benefici per dare il finanziamento alla realizzazione di questa realizzazione. E con i livelli che da Prato arrivano a Brigno e con i livelli di domanda purtroppo siamo sicuri con certezza che non si giustifica l'estensione. Ma d'altra parte io sono stato più volte sia a Prato che a Molassana. Quel tratto di strada è un tratto che non è congestionato, è un tratto che si fa in 4 minuti. Allora l'ipotesi funivia non esclude che uno possa realizzare una navetta, e come abbiamo fatto, una navetta che con un'alta frequenza che da Prato colleghi la stazione di Molassana. Chiaro, c'è la rottura di carico a Molassana, però è anche vero che insomma, il vero problema è insomma, la congestione che ci sta nel nodo di Brignole. Okay? E vengo a Sant'Agata. Mi è molto chiara la differenza tra Brignole e Sant'Agata e devo dire che quel sottopasso della ferrovia diciamo, l'ho fatto a piedi più volte, anche perché da lì che parte il progetto, da lì che parte la stazione. E mi è talmente chiaro che il problema è la congestione di quel nodo, che anche la ragione per cui ho voluto riportare le stime di veicoli, di auto in meno che entrano in città grazie alla funivia, quel famoso 1,4%, no, che sembra poco, per dirvi che se noi attestiamo le linee extraurbane come previsto in questo progetto a Guglielmetti, dove si potrà fare anche il deposito, se noi riduciamo anche di 200-300 auto nell'ora di punta, per una questione tecnica che è la congestione, quindi le curve di congestione che quando sono prossime delle strade, che quando sono prossime alla capacità hanno un andamento esponenziale, ridurre del 10% il flusso in una sezione significa aumentare può significare ridurre del 40% il ritardo a quell'intersezione. Quindi anche le 200 macchine, che poi insomma il coefficiente di 10 è quello da letteratura, ma in Val Bisagno è un coefficiente molto più piccolo perché le punte sono concentrate, e anche quelle poche macchine, anche l'attestamento degli autobus extraurbani contribuisce a una riduzione dei tempi di percorrenza. Ma una riduzione dei tempi di percorrenza, una riduzione della congestione che si traduce in una migliore qualità dell'aria. E vi garantisco che il progetto guarda ai bisogni, anche quelli inespressi, guarda ai tempi, quindi all'efficienza dello spostamento, ma guarda soprattutto all'impatto ambientale e all'impatto sociale. Quindi le altre questioni che sono emerse tecniche le rimanderei: i piloni, il vento, il rumore, anche il rumore, finto problema, non è il tac 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 dei rulli, perché le funivie oggi hanno un'altra tecnologia che è meno impattante dal punto di vista del rumore, le cabine dico. Quindi rimanderei le questioni tecniche agli incontri che sono già stati calendarizzati, e penso che su tutti i temi che sono stati sollevati ci sarà la possibilità di riparlarne, ma nell'ottica in cui appunto si vorrà da parte nostra ascoltare, trovare appunto opportunità nel dialogo per migliorare le soluzioni progettuali, nel rispetto reciproco dei bisogni delle comunità, ma anche in quella che è appunto l'approccio tecnico, l'approccio quantitativo alla individuazione, alla valutazione dei progetti. Con questo vi ringrazio e penso che ci poi rivedremo.
Grazie professore, grazie. Grazie professor Coppola. Allora, come detto all'apertura seduta, la commissione continuerà il 3 giugno alle ore 9. Prego.
Grazie.
Mi dica.
Mi scusi, volevo capire un attimino meglio dal professore, perché ha parlato del coinvolgimento. Tanto magari lo dirà la Presidente. Grazie Presidente. Allora, visto che il professore ha lanciato questo spunto che apprezzo sulla partecipazione ai tavoli tecnici da parte degli esperti, anche con il coinvolgimento dei municipi, e visto che gli esperti nostri invece non sono stati coinvolti dai municipi, volevo comprendere, diciamo, quando verranno fatti questi incontro tecnico, quando è il prossimo, se non ero il 27 maggio, se non ricordo male, e a questo punto se può lasciarci la mail, come ha detto il professore, per la partecipazione degli esperti nostri. Grazie.
Grazie a lei. Baccalebre, prego.
Volevo chiedere al Presidente se potremmo avere poi a disposizione le slide e le riflessioni del, se non ci sono ancora pervenute, del rappresentante di WWF.
Sì, sì, ma le dà lui singolarmente, non le mettiamo in cartella, quindi se le volete chiedere lo chiedete direttamente al proponente, perché sono le sue. Grazie a tutti, la seduta è chiusa. Arrivederci.